Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran nega categoricamente l'uso droni iraniani dalla Russia. Ancora Irani nemici conducono una guerra ibrida per fermare il progresso del paese. E nel 2022 uccisi circa 175 palestinesi. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi sabato, il 22 ottobre 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda proprio recensione negli Stati Uniti. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Le meraviglie dell'Iran, un programma dedicato alla presentazione delle attrazioni turistiche del nostro paese Iran. Ora amici, passiamo alle notizie. L'ambasciatore iraniano presso l'ONU ha categoricamente negato l'uso di droni dell'Iran in Ucraina da parte della Russia. Amir Seyed Iravani, in una lettera inviata al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, gli ha chiesto di prevenire l'abuso della risoluzione 2231 in merito alla guerra in Ucraina. Nella lettera Irvani ha affermato che la proposta dell'Ucraina per l'ispezione da parte degli esperti delle Nazioni Unite e delle parti dei droni abbattuti e legare questa questione all'attuazione della risoluzione 2231 sull'accordo nucleare iraniano non ha senso e non ha una base giuridica. L'Iran ha categoricamente smentito le accuse infondate e non confermate secondo le quali l'Iran avrebbe trasferito dei droni per utilizzarli nell'ambito del conflitto in Ucraina. Recentemente deludente contrastare che per proseguire questa agenda politica gli Stati Uniti tentano di lanciare una campagna di disinformazione contro il nostro paese, ha sottolineato l'ambasciatore iraniano presso l'ONU. E un alto comandante iraniano denuncia che i nemici guidati da USA e regime sionista stanno conducendo una guerra ibrida per fermare o rallentare il progresso del paese persiano. I nemici giurati di questa nazione, guidati dal governo criminale degli Stati Uniti e dal falso regime sionista, cercano di ostacolare e rallentare il progresso dell'Iran islamico in tal modo di tanto in tanto abusando delle emozioni delle persone e di alcuni punti deboli del paese, incitano i loro mercenari a commettere atti di caos e creare insicurezza, ha detto venerdì il comandante in capo dell'esercito iraniano, il maggior generale Seyed Abdul Rahim Mousavi. Ha chiamato fanteria nemica i rivoltosi sostenuti dall'estero che hanno distrutto proprietà pubbliche e private, attaccano le forze dell'ordine e commesso atti di terrorismo durante le violente proteste avvenute nelle ultime settimane nel paese dopo la morte della giovane iraniana Mahsa Amini il 16 settembre in un ospedale di Teheran, pochi giorni dopo essere stata arrestata dalla polizia. Per attuare il loro piano malvagio, ha spiegato in dettaglio il comandante, gli avversari hanno condotto una guerra ibrida contro la Repubblica Islamica e hanno utilizzato tutti gli strumenti economici, politici, sociali, culturali e mediatici per destabilizzare l'Iran. 175 palestinesi sono stati uccisi nella striscia di Gaza e in Cisgiordania dall'inizio del 2022, secondo quanto affermato dal Ministero della Salute palestinese. L'ultima vittima è Salah Abdullah Brichi, 19 anni, di Jenin. Secondo Infopal, il Ministero della Salute palestinese ha affermato che 124 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania, mentre altri 51 sono stati uccisi durante l'ultima aggressione del regime sionista sulla striscia di Gaza. Tra le vittime ci sono 41 minorenni, hanno aggiunto le fonti. Il quotidiano sionista Haaretz ha affermato che il numero di palestinesi uccisi a colpi di arma da fuoco dal regime sionista è senza precedenti negli ultimi 7 anni. E si è svolta una telefonata tra il ministro della difesa russo Sergei Shoigu e il suo omologo statunitense Lloyd Austin. Secondo una dichiarazione del Pentagono, Austin ha sottolineato l'importanza di mantenere le linee di comunicazione attive anche nel mezzo della guerra in corso contro l'Ucraina. Dal lato del Cremlino si è saputo che sono state discusse questioni di sicurezza internazionale e la situazione in Ucraina, ma Shoigu non ha chiarito oltre. È salito a 4 il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico dell'Ucraina contro un traghetto civile sul fiume Dnepr nella regione di Kherson, ha affermato venerdì il vice capo dell'amministrazione regionale, stando al sito Faro sul Mondo. Ieri sera i servizi di emergenza della regione hanno dichiarato che l'Ucraina ha lanciato 12 missili contro un traghetto civile a Kherson e il capo del governo regionale Sergei Elisif ha dichiarato questa mattina che l'attacco ha provocato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 10. Tra i feriti dell'attacco missilistico risultano anche bambini e giornalisti. La commissione che indaga sull'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021 ha inviato ieri a Donald Trump un mandato di comparizione per una testimonianza giurata entro il 14 novembre e la consegna di documenti entro il 4 novembre. L'ex presidente dovrà consegnare una serie di documenti e poi dovrà presentarsi il 14 novembre, giorno più giorno meno, per testimoniare sotto giuramento. Se non lo rispetterà rischia il carcere, come il suo ex stratega Steven Bannon, a meno che non lo dribbli invocando il quinto emendamento contro l'autoincriminazione. Ieri una corte federale di Washington aveva inflitto 4 mesi e $6,500 di multa al 68enne ex capo della campagna elettorale del presidente e poi suo stratega della Casa Bianca per oltraggio al congresso, reato contestato per essersi rifiutato di testimoniare e fornire documenti nell'indagine parlamentare sull'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021. A novembre sarà invece il turno dell'ex consigliere Peter Navarro, accusato dello stesso reato. E il corpo di un insegnante di scuola superiore è stato lasciato in mostra in una scuola nel centro del Myanmar dopo essere stato arrestato e ucciso dai militari, hanno riferito giovedì testimoni ripreso dal sito Faro sul Mondo. Secondo le descrizioni dei testimoni e le foto scattate nel villaggio di Taung Mint, nella regione rurale di Makwei, il corpo senza testa del 47enne Sao Thun Moe è stato lasciato a terra davanti al cancello della scuola e la sua testa è stata impalata sopra i suoi. Militari hanno dato alle fiamme anche la scuola chiusa dall'anno scorso. Nel governo militare e nei media controllati dallo Stato hanno lasciato informazioni sulla morte dell'insegnante. E durante la riunione di sicurezza dell'ONU, la Cina ha ribadito che è necessario evitare che la guerra diventi ancora più lunga e ampia, lanciando un appello alla de-escalation. Sempre nella stessa occasione è stato reso noto che dall'inizio del conflitto sono stati uccisi più di 6.000 civili. Intanto Mosca, che ribadisce di essere sempre favorevole ai negoziati al contrario di Kiev, invia a Kherson 2.000 nuove reclute, mentre diverse esplosioni hanno colpito Kharkiv nell'est del paese. E sebbene il governo di Liz Truss sia durato poco, la premier dimissionario inglese ha di che consolarsi. La sua permanenza di 44 giorni a Downing Street infatti è stata la più breve nella storia del paese, ma risulta comunque sufficiente per ottenere la pensione da premier fino a 115.000 sterline all'anno di indennità. Tutto sulla base della public duty cost allowance, come ricostruisce la New York Times, un piano di rimborso governativo per il personale e i costi salariali sostenuti dagli ex primi ministri derivanti dalla loro posizione speciale nella vita pubblica dopo che hanno lasciato in carico, un piano che ovviamente è finanziato dai contribuenti. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Recensione in USA. L'Unione Europea sta affrontando la recessione causata dal caro energia e i rincari sui prezzi che stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprese, come ha annunciato la Commissione Europea, però l'UE intende finanziare l'Ucraina per 1,5 miliardi al mese. La verità che spiega come la Commissione Europea intende emettere obbligazioni comuni europee e sbloccare i fondi a breve, forse già durante la prossima riunione del Consiglio Europeo. Di tutt'altro ha visto gli Stati Uniti al momento non ancora colpiti quanto l'Unione Europea dall'ondata di rincari. L'anno prossimo, con l'America in recessione, non credo che il nostro popolo darà segni in bianco all'Ucraina, ha affermato Kevin McCarthy, a capo della minoranza repubblicana alla Camera, che secondo i sondaggi potrebbe prevalere dopo le elezioni midterm previste per l'8 novembre. Si apre quindi uno scenario di incertezza per Kiev, che potrebbe vedersi tagliati gli aiuti dagli Stati Uniti, mentre ci si domanda per quanto tempo l'Europa in piena recessione potrà continuare a finanziare la guerra dopo il ricorso alle sanzioni, l'incremento vertiginoso delle spese militari e l'invio di armi all'Ucraina. La Commissione europea annuncia l'intenzione di fornire a Kiev 1,5 miliardi al mese mettendo le obbligazioni. Si tratta di una cifra, come calcola la verità, vicina all'1% del PIL dell'Ucraina, che nel 2020 era pari a 155,6 miliardi di dollari. In 12 mesi quindi l'Europa finanzierebbe Kiev con una quantità di denaro che sfiora il 12% del PIL. Una cifra che non tiene conto i fondi già stanziati e quelli già programmati per fornire assistenza umanitaria.
Le meraviglie dell'Iran.
Una delle meraviglie dell'Iran è la regione del Khuzestan, situata nel sud-ovest del paese. Oggi vi presentiamo la provincia del Masjed Soleiman, che si trova a nord della regione ed ai piedi della catena montuosa dell'Zagros. La vetta più alta della regione del Khuzestan si trova proprio in questa provincia ed è il monte Taraz, con 3.300 metri di altezza. Per via degli oltre 300 pozzi petroliferi esistenti, la provincia di Masjed Soleiman, che in lingua farsi vorrebbe dire Moschea di Salomone, è stata ribattezzata Nafzar o distesa di petrolio. Il fiume più importante della provincia è il famoso Karun, che scende dai monti Zagros e, dopo essere passato attraverso le dighe Shahid Abbaspur e Masjed Soleiman, scorre accanto alla città. Via a sud della provincia pure il fiume Tambi, sulla cui riva sono stati costruiti anche luoghi di villeggiatura e svago. Il capoluogo della provincia è la città di Masjed Soleiman, situata a 362 metri sopra il livello del mare. La città venne fondata nel 1906, dopo che coloro che lavoravano alla estrazione del petrolio dai pozzi costruirono le prime case, che poco alla volta si moltiplicarono formando una città. Oltre alla produzione del greggio, la città è importante per la produzione di gas che viene utilizzato nel complesso petrolchimico del porto Imam Khomeini e per la sua raffineria. Secondo i dati esistenti, dalla scoperta del petrolio a questo parte, sono 316 i pozzi petroliferi che sono stati scavati in questa provincia. Secondo molti esperti, Masjed Soleiman fu la prima città industriale dell'Iran. Qui venne scoperto il primo pozzo petrolifero e anche la prima raffineria del Medio Oriente, la prima fabbrica di zolfo, la prima centrale elettrica ed eccetera. Anche oggi la città è uno dei poli industriali del paese. In essa si trovano immensi stabilimenti come il cementificio Karun Masjed Soleiman, la diga e la centrale elettrica, prima in tutto l'Iran per la produzione di elettricità, la raffineria del gas, il complesso petrolchimico Razi, le fabbriche di alluminio e la compagnia di sfruttamento del petrolio e del gas di Masjed Soleiman, che è una delle cinque compagnie petrolifere del sud dell'Iran. Inoltre, vicino alla città vi è anche una grande cittadella industriale che produce farina, salsicce, pasta, plastica, sacchi ed eccetera. La provincia di Masjed Soleiman, per via della sua posizione geografica e la vicinanza alle montagne dell'Zagros, ha un clima più fresco e piacevole. Non a caso, la zona viene scelta come luogo di residenza estiva dei nomadi della stirpe dei Bakhtiari, che con le loro tende e le loro mandrie rendono ancora più suggestivo il paesaggio. Nella provincia di Masjed Soleiman vi sono poi diversi siti archeologici, castelli e mausolei. Uno di questi luoghi è il Tempio di Sar Masjed, la cui costruzione risale al VII secolo a.C. e che, secondo gli studiosi, aveva all'interno un fuoco sempre acceso. Il tempio è fatto da grossi pezzi di pietra tagliata e con colonne di pietra dalla base circolare. Accanto ad esso vi sono anche i resti di un palazzo, probabilmente residenza di personaggi importanti del tempo. Vi è anche la collina archeologica di Bar-Neshande di età achemenide, dove sono state trovate tante monete e vasi di terracotta e dove si suppone che ci fosse un tempio del fuoco. A Masjed Soleiman ci sono pure reperti di storia industriale. Significativo è il pozzo numero 1 o di Naftum, dove per la prima volta in Iran si scoprì il petrolio. Vi sono poi i resti delle prime infrastrutture usate dalle compagnie petroliferi. Si vedono le strade ed i ponti costruiti, tutte cose che è possibile visitare. Tra l'altro, è proprio per via del ruolo storico della città nell'industria energetica, a Masjed Soleiman è stato allestito il Museo del Petrolio. L'altro museo della città è quello antropologico di Kalgezarin, che aiuta a conoscere meglio le diverse etnie dell'Iran e le loro tradizioni. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana. Thank you.